L'alba del cristianesimo con Paolo Ricca. Sesta ed ultima puntata. Roma, il potere e l'Evangelo.
Allora, una buona domenica, ultima puntata su questa alba del cristianesimo, cioè sul suo farsi chiesa, sul suo così, affondarsi nel mondo, acquistare consistenza e peso nella storia, anche se in un modo contraddittorio, come già vedevamo ieri quando abbiamo considerato il cristianesimo e lo Stato. Saluto Paolo Ricca, buongiorno. Allora, siamo all'ultimo di questi incontri.
Purtroppo sì,
anche perché quest'alba, insomma, poi ecco, vedremo a che punto è oggi quest'alba, dopo più o meno 2000 anni. Però ecco, ieri, in questa sorta di introduzione in fondo che stiamo facendo, sì, alla storia cristiana, ecco, ci siamo fermati un po' proprio alle porte di Roma in fondo ieri mattina, no? E allora forse è bene riprendere di lì per capire come è accaduto che il cristianesimo abbia poi avuto quella grandissima identificazione con Roma, che è stata sì scossa prima dallo scisma e poi dalla riforma, ma che in fondo tutt'oggi continua. Cioè, è vero che è il cristianesimo cattolico, ma insomma, ecco, Roma è stata fin da prima delle scissioni questo fuoco della cristianità, no? Ecco, sì. Intanto però cominciamo da principio, e cioè la Chiesa di Roma c'era prima che Roma diventasse questo. Paolo scrive la lettera alla Chiesa di Roma.
Ecco, questo, dunque, la lettera ai Romani, lo sappiamo, è la più importante lettera dell'Apostolo Paolo, indirizzata alla Chiesa di Roma, il che significa anche che Roma aveva certamente una considerazione nella opinione pubblica cristiana notevole. E questo è dovuto a essenzialmente due fatti, a parte ovviamente il fatto che, essendo la chiesa della capitale dell'impero, è chiaro che aveva il prestigio anche della capitale. Però al di là di questo ci sono due fatti molto importanti che spiegano perché Roma avesse un certo peso. Il primo è che era una chiesa relativamente ricca, divenne una chiesa che faceva molta beneficenza nei confronti di altre chiese che avevano difficoltà, più povere, eccetera. C'è persino Ignazio che la descrive come la chiesa superiore a tutte le altre come beneficenza.
Quindi fin da subito una chiesa ricca e generosa.
E generosa, esatto, sì. E questo naturalmente le dava prestigio, insomma, e riconoscimento un po' in tutta la piccola ecumene cristiana che si andava creando. E il secondo motivo è che essa si dimostrò molto viva ed energica nella lotta allo gnosticismo, che abbiamo visto essere una minaccia reale per la Chiesa, cioè una Chiesa che fin dall'inizio ha custodito gelosamente la cosiddetta tradizione apostolica. Per questi due motivi godeva di un certo prestigio, ripeto, nella cristianità nascente del primo secolo.
Ecco, poi succede, come dicevamo appunto ieri, che cristianesimo e impero si identificano, però ecco, la Chiesa, insomma, quando è che il Papa diventa Papa? Ecco, quando è che il Vescovo di Roma diventa Papa?
Dunque. Ma veramente nel 1870, dal punto di vista dei dogmi, però diciamo,
no, non dal punto di vista dei dogmi, ma della storia.
Dal punto di vista
questo
della storia,
molto,
ecco, il primo Papa, veramente Papa, diciamo così, nel senso moderno del termine, lo troviamo con Leone Magno nel V secolo, dal 440 al 461, è il primo vescovo di Roma che ha effettivamente guidato l'Occidente e in parte anche l'Oriente, o comunque ha cercato di far valere la sua autorità anche sulle chiese orientali. Però la rivendicazione del primato, quella è più antica, cioè praticamente risale alla fine del secondo secolo, con Vittore I, che cerca di affermare la sua autorità sulle chiese orientali, oltre che su quelle occidentali, in rapporto alla polemica sulla data della Pasqua, che finora non è risolta, non la risolse neanche Vittorio I, però,
forse non si risolverà.
E forse non si risolverà, però intorno al 190-191 c'è il primo tentativo di fare il Papa, cioè di esercitare la sua autorità anche sulle chiese d'Oriente. E poi abbiamo Stefano I, intorno al 255, nella polemica con le chiese nordafricane, intorno a una questione molto importante allora e interessante anche oggi, cioè se il battesimo amministrato all'interno di comunità scismatiche o eretiche, ce n'erano diverse a quel tempo, valesse come battesimo cristiano e quindi non dovesse essere ripetuto qualora un membro di queste comunità entrasse, diciamo così, nella grande chiesa. Roma riconosceva il battesimo degli eretici e degli scismatici, Cartagine no. E ci fu un conflitto e Stefano I cercò di imporre, cioè di fare il Papa, imponendo, senza riuscirvi, la prassi e la posizione di Roma.
Il primato del Papa è quando un vescovo prevale sugli altri, insomma.
Sì, questo è, ecco, questo è il primato, è quello che dice. Sì. Naturalmente era il primato anzitutto della città di Roma, della Roma imperiale, poi è diventato il primato della Chiesa di Roma e poi è diventato il primato del Vescovo di Roma. Primato vuol dire questo, vuol dire che tu hai autorità, il Vescovo di Roma ha più autorità degli altri Vescovi, governa la Chiesa universale e non soltanto la Chiesa locale. Naturalmente, ripeto, questa tesi era contestatissima, un grande nemico, diciamo, del primato è stato Cipriano, ad esempio, vescovo di Cartagine, il quale diceva ogni vescovo è successore di Pietro, non soltanto il vescovo di Roma, e quindi tutti i vescovi hanno la stessa autorità, se vogliamo dirla così, ogni vescovo è papa nella sua diocesi, ma non sulle altre.
Mi chiedo se si può dire così, fino a Costantino più o meno, cioè fino all'identificazione trono-altare, questo primato c'era, ma era in qualche modo contestato da altri.
Era rivendicato, non c'era, ma era rivendicato dal Vescovo di Roma.
Ecco, e quindi insomma c'era dibattito su questo.
Sì.
Poi naturalmente quando Roma diventa così centrale e il cristianesimo viene assunto dall'impero, c'è poco da discutere in un certo senso.
Però c'è sempre qualcosa da discutere.
Ecco, tra l'altro devo anche dire che noi sappiamo bene che stiamo chiedendo a lei, che è protestante riformato, quindi appartiene a una tradizione in cui questo discorso è molto delicato, naturalmente.
È vero, sì.
Ecco, quindi insomma, glielo chiediamo con una certa cautela, tuttavia i dati storici sono i dati storici. Ecco, d'altra parte non è un fatto tranquillo, neppure per molti cattolici d'oggi, neppure per tutta la tradizione cristiana, cattolica.
Sì, neppure per i cattolici, per dire, medievali.
Ecco.
Per fare un nome prendiamo Dante.
Ecco, cominciamo allora da Dante.
Cominciamo da Dante, il quale ad esempio aveva una grande ammirazione per la Roma imperiale, ma criticava radicalmente la Roma papale e in particolare la Roma papale del suo tempo. Basti pensare alla durissima requisitoria di San Pietro che in paradiso, nel paradiso, alla Cantica 27, chiama la Roma del suo tempo, la Roma papale del suo tempo, addirittura cloaca. Dante è talmente critico della Roma papale del suo tempo che le contrappone, un fatto abbastanza audace devo dire, le contrappone una Roma celeste che è una specie di Gerusalemme cristiana di cui parla Beatrice nel Purgatorio.
È strano però che ci sia una Roma celeste e non una Gerusalemme.
Beh, la Roma celeste in fondo sostituisce la Gerusalemme celeste e Beatrice promette a Dante di essere cittadino per sempre di quella Roma onde Cristo è romano.
Questa è stata la frase citata, ecco, dal Papa nella sua visita in Parlamento.
È stata la frase citata, soltanto che il Papa l'ha citata in una maniera un pochettino discutibile, mi sembra, nel senso che egli ha attribuito alla Roma terrestre, dicendo, da questa antichissima e gloriosa città, da questa Roma onde Cristo è romano, secondo la ben nota definizione di Dante, chiedo al Redentore dell'uomo di far sì che l'amata nazione italiana sia benedetta, eccetera, eccetera. Cioè, il Papa riferisce alla Roma terrestre quello che invece Dante riferiva alla Roma celeste.
Quindi Cristo è cittadino di una Roma diversa dalla Roma terrestre, come esatto. Sarebbe la Gerusalemme celeste, non cittadino di Roma.
Non cittadino di Roma, della
la
Roma.
La città in cui viviamo, insomma.
Ecco, bensì di questa Roma celeste, dalla quale naturalmente esercita il suo governo universale, secondo la promessa che ha fatto Gesù: ogni potestà mi è stata data in terra e in cielo, e da lì, da questa Roma celeste, governa il mondo.
L'hanno suggerito male al Papa questo versetto. Ecco, però poi, a parte Dante, ecco, quello che volevamo dire è anche che molti cattolici, anche d'oggi, ecco, in qualche modo pongono, cioè, mettono a tema di discussione questo primato papale.
Sì, io posso ricordare uno dei massimi teologi cattolici del secolo scorso, Urs von Balthasar, che ha scritto un'opera molto interessante intitolata, nella traduzione italiana pubblicata dalla Quirignana, Il complesso antiromano, in cui analizza appunto questo atteggiamento critico nei confronti di Roma, che egli solo in parte condivide, ma appunto che dimostra come questo tema è continuamente discusso e dibattuto. Aggiungiamo che lo stesso pontefice attuale, Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Ut unum sint, anche lui ha, per la prima volta, credo, nella storia del papato, detto che il primato doveva in qualche maniera essere ripensato, non nella sua sostanza, ma nelle forme del suo esercizio. Quindi, insomma, il tema.
Quindi, insomma, questo primato che parte da tanto lontano andrebbe un po' riveduto, anche perché poi questa identificazione del cristianesimo con Roma, che appunto si concretizza anche nel primato del Papa, però ha anche, come dire, delle influenze sul piano teologico.
Ecco, sì, perché naturalmente non si tratta semplicemente di un primato di onore o di un primato di amore, di un primato di beneficenza, come nell'antica Chiesa di Roma, bensì di un primato giuridico, giuridicamente istituito, secondo il dogma, per volontà di Dio. E quindi si tratta di un governo nel senso anche, chiamiamolo così, giuridico della parola, legale della parola. E questo comporta...
appunto non è solo il fatto del primato, fatto di questa interazione tra le strutture dell'impero e le strutture della Chiesa, no?
Per cui... Ecco, esattamente, che ha prodotto quella che possiamo chiamare una certa legalizzazione della fede o della grazia, per cui queste due realtà, legge e grazia, che in Gesù e nell'Apostolo Paolo sono così nettamente distinte e spesso anche contrapposte, pian pianino diventano quasi due sorelle, per cui non c'è l'una senza l'altra, e la grazia viene mediata attraverso delle, soprattutto dei sacramenti, ingabbiati, diciamo così, in una, ecco, giuridicità.
Forse quella legge non è più la legge biblica, perché è il diritto, è proprio
il diritto di Roma. è una delle
di Roma, quindi...
ecco, la romanizzazione, in fondo la romanizzazione del cristianesimo, se vogliamo chiamarla così, ha avuto questi due effetti. In fondo la creazione dell'istituzione papale, che sarebbe impensabile in qualunque altro contesto storico che Roma, da un lato, e sul piano teologico un peso crescente del pensiero giuridico che si intreccia con la formulazione stessa dell'Evangelo.
Ecco, sul piano teologico cosa si può dire, così solo per fare qualche cenno? Per esempio, ecco, il fatto della pena, del castigo, della punizione, della...
Beh, tutto il problema penitenziale.
Ecco, la penitenza.
Ecco, soprattutto questo.
Anche forse la quantificazione dei peccati, no? Ci sono quelli grossi, quelli piccoli, quelli...
Tutta una serie, tutta una casistica, in fondo... di cui naturalmente ci sono anche delle spiegazioni di carattere storico, insomma nulla accade per caso,
certo,
o per cattiva volontà, ma certamente l'esito è che l'Evangelo e il cristianesimo viene imbrigliato in una serie di norme che evidentemente poi diventeranno una gabbia che soffoca la vita di fede, o rischia di soffocare la vita di fede.
Anche la struttura gerarchica, il ruolo del dogma, insomma tutto ciò che è struttura giuridica
diventa elemento costitutivo del modo di essere, di vivere. La Chiesa, pensiamo anche tutto il tema della scomunica, ad esempio. Cioè della esclusione dalla comunità cristiana, oppure della esclusione dai sacramenti. Insomma, tutta una serie di fenomeni che questa legalizzazione dell'Evangelo, chiamiamola così, ha portato con sé.
Ecco, detto questo, se siamo nel terzo, quarto, quinto secolo, il cristianesimo ormai è diffuso, vincente, sia per questo che abbiamo detto, insomma, la vittoria dell'impero, sia anche, come diceva lei, per la testimonianza dei suoi martiri, sia per la diffusione di questi nuovi valori, come si diceva l'altra volta, ecco. E comunque, insomma, in ogni caso c'è. Ecco, tuttavia non tutti ne sono così convinti, e come diceva lei appunto non molto, poi alla fine è cambiato, non mancano oppositori forti. Se volessimo ricordarne qualcuno fra i più autorevoli, lei quale ricorderebbe?
Ecco, tra i pagani, chiamiamoli così,
sì.
I non cristiani, non so come dire, gli avversari,
non convertiti,
ci sono tre nomi molto importanti. Il primo è quello di Celso, un ateniese intorno al 180, il secondo è Porfirio, il quale opera intorno al 250, e il terzo, questi due sono dei filosofi, sono degli intellettuali, il terzo è naturalmente l'imperatore Giuliano, un nipote di Costantino, dunque figlio di un fratello, il quale, benché educato cristiano, poi si è ridiventato, per così dire, pagano, nel senso che si è convertito a una religione di mistero, quella dei misteri eleusini.
Giuliano l'Apostata.
Giuliano l'Apostata.
Ecco, ma adesso penso che lei ci dirà anche le differenze fra questi critici del cristianesimo. C'è qualcosa che li accomuna?
Sì, c'è qualcosa che li accomuna, e due elementi sostanzialmente. Il primo è che la loro è una critica che si differenzia profondamente da quella tradizionale, che era una critica, diciamo, fondata più sui pregiudizi, sulle calunnie, in fondo sulla ignoranza del cristianesimo. Invece la loro è una critica fondata sulla conoscenza del cristianesimo, cioè una critica intelligente, una critica dotta, una critica seria, molto seria. Ecco. E l'altro elemento che accomuna tutti e tre è che tutti e tre vedono nel cristianesimo, a ragione o a torto, io questo non lo so, non saprei decidere, vedono nel cristianesimo di allora quantomeno un pericolo per la cultura, cioè considerano la fede come qualcosa che è contraria alla ragione e quindi a quello che appunto abbiamo chiamato, si chiama il logos, il ragionare, il pensare, e anche contro il nomos, la legge, ma la legge nel senso della legge che governa la città, cioè hanno l'impressione che il cristianesimo sia qualche cosa che corrode.
Sì, un portatore di disordine.
Un elemento disgregatore, ecco. E quindi tutti e tre in fondo promuovono un tentativo di persecuzione. Giuliano, in quanto imperatore, poté farlo, però la sua morte prematura fece sì che in fondo il suo tentativo fallì. Poi, a parte che era tardi naturalmente, perché Giuliano siamo intorno al
300, storicamente tardi, quindi sì, ormai c'era ben poco da fare. Ecco, però appunto Celso, lei dice, il raffinatissimo Celso, ecco, grande raffinato, studioso, grande biblioteca, no? Ecco, grande lettore. Le sue riserve o critiche nei confronti
sono di tre ordini. Sì, in fondo lui critica l'idea di Dio sostanziale, l'idea cristiana di Dio, perché dice un Dio che si fa uomo non è Dio, in poche parole. Naturalmente critica l'idea di creazione, che sembra un Dio artigiano che si mette lì a trafficare.
Troppo mitologico.
Sì, troppo mitologico, troppo antropomorfico, in fondo appunto è un Dio proiezione.
Quindi qui c'è già la filosofia.
Poi naturalmente contro l'incarnazione, perché l'incarnazione significa abbassarsi al livello umano, e contro la risurrezione, che è un'assurdità. Ecco. Quindi in fondo trovano che l'idea di Dio, Celso in modo particolare, trova che l'idea di Dio sia un'idea inferiore a quella dei filosofi, che è più raffinata.
Quindi c'è già Plotino, ecco, sullo sfondo, diciamo.
Ecco, difatti Porfirio fu il grande discepolo di Plotino, fu l'editore delle sue opere, e ecco, poi c'è una critica anche a Gesù, nel senso di Celso in modo particolare, nel senso che Gesù secondo lui è un uomo mediocre, perché ad esempio non sa affrontare la morte con dignità, ha paura, si mette a piagnucolare nel Getsemani.
Non è come Socrate.
E allora un rivelatore di quel tipo lì non è affidabile, ecco.
E sui cristiani come persone cosa dice?
Cristiani come persone, anche lui vede che dice sono schiavi, sono serve, sono operai, gente.
Quindi classi umili.
Ecco, la classe inferiore.
E incolti.
E quindi vede nella composizione sociale della Chiesa il riflesso della qualità scadente di questa religione cristiana. Ecco.
E Porfirio?
Ecco, Porfirio aggiunge una nota estremamente interessante. Lui fa quella che possiamo chiamare la prima critica scientifica delle fonti del cristianesimo, cioè sostanzialmente dei quattro evangeli.
In quello che si fa oggi, praticamente.
Quello che si fa oggi. Ma è sorprendente vedere l'acume di questo Porfirio quando dice, ad esempio, che ci sono delle contraddizioni palesi tra i Vangeli, e tutti noi oggi lo sappiamo, tra, non so, Giovanni e i Vangeli sinottici, enormi contraddizioni. Quando dice che le profezie dell'Antico Testamento che gli Evangeli citano per fondare il fatto che Gesù è il Messia,
Betlemme,
tutto questo è tutta una fantasia, non c'entra niente. Le profezie dell'Antico Testamento non erano profezie messianiche, quello che la scienza veterotestamentaria del nostro tempo. E poi fa ancora un'altra osservazione, che gli evangelisti raccontano dei fatti di cui non sono sovente, di cui non sono testimoni oculari, cioè sono cose raccontate, raccontano delle storie, ma delle storie che loro non hanno potuto verificare perché non c'erano.
E quindi di nuovo mitologia pura.
Insomma, si tratta di critiche molto serie, devo dire, si tratta di... anche Paolo, Porfirio dice, Paolo non ha capito nulla della filosofia greca, quando lui dice appunto che la sapienza umana è pazzia, eccetera, ma insomma è uno che non sa di che cosa parlava, dice Porfirio a proposito di Paolo. Quindi insomma si tratta, così come poi ci sono anche delle cose gustose, ad esempio lui dice, ma se Cristo veramente voleva farsi riconoscere, perché è apparso dopo la risurrezione a queste donnette, diciamo, e non è apparso davanti al senato romano, ad esempio? Ecco, allora sì che sarebbe riuscito a convincere.
Ma è curioso, perché appunto lei dice giustamente che sono critiche molto serie, senso che ancora oggi si possono condividere in parte come critiche a un cristianesimo, come dire, mettono in luce tutto ciò che ci può essere di superficiale nel cristianesimo,
ecco,
no?
Sì.
Tutto ciò che può essere appunto mitologia, tutto ciò che può essere
superstizione. Ecco, perché loro identificano quasi fede con superstizione. Ecco, ora questa è una identificazione che ha dalla sua parte non pochi esempi, perché anche nel cristianesimo c'è tanta superstizione, bisogna anche riconoscerlo, bisogna ammetterlo, ecco. Però naturalmente c'è una fede che non è superstiziosa, anzi una fede che nasce contro la superstizione, e c'è praticamente la grande linea biblica dell'affermazione, della scoperta della fede, è proprio la sconfitta della superstizione.
Quindi è come se ci fosse una non comprensione di quello che è proprio il nucleo fondo del cristianesimo, ma di quello che anche non tutti i cristiani praticano e mettono in evidenza.
Cioè, sì, ecco. Sì, cioè loro hanno visto che il cristianesimo è effettivamente l'annuncio della morte e della risurrezione di Gesù, hanno colto il nodo, il centro della fede cristiana, però l'hanno considerato una assurdità, diciamo così, e hanno criticato il modo con cui i cristiani credono, annunciano questa fede, considerandola appunto a livello di superstizione.
Cioè non accolgono la follia della croce così come non l'accolgono i cristiani, diciamo, deboli, o insomma, se così si può dire.
Sì, ecco,
un cristianesimo addomesticato.
Naturalmente, appunto, questo addomesticamento del cristianesimo è avvenuto anche da parte della Chiesa. Ecco. Ma questo appunto avvalora ulteriormente la perspicacia di questa critica, che nello stesso tempo però rivela la sua impotenza, per così dire, a capire che nel paradosso, ad esempio, del Dio diventato uomo, c'è un messaggio straordinario, un messaggio stupendo, che appunto la divinità di Dio si manifesta nella sua umanità, mi sembra non un abbassare Dio, ma un innalzarlo al di sopra di ogni comprensione. Cioè,
alla fine questa critica così attenta, puntuale, razionale, condivisibile, rivela una sorta di mediocrità nel non cogliere
di inadeguatezza, perché appunto non coglie il valore del paradosso cristiano, del paradosso del Dio biblico.
E Giuliano l'Apostata che cosa rimprovera in particolare?
Giuliano l'Apostata rimprovera in particolare al cristianesimo il fatto di essere, ad esempio, ecco, questa è un'altra idea abbastanza originale, il fatto che il cristianesimo, con la sua insistenza sulla misericordia, sulla bontà, trascura il tema centrale per una città, per una civiltà, il tema della giustizia. E questo, ad esempio, è una cosa molto seria, perché è vero che nella sua storia il cristianesimo, privilegiando la bontà e la misericordia, ha finito per trascurare effettivamente il tema della giustizia. Poi un'altra critica molto, molto severa è quella che possiamo chiamare la Chiesa sanguisuga, cioè lui vedeva nella Chiesa una specie di Stato nello Stato che sottraeva alla società energie umane e risorse economiche in una misura talmente grande da impoverire effettivamente, anziché arricchire la società. Ecco, dunque.
Però cioè, il discorso sulla giustizia è. Cioè, è vero che nella storia cristiana la giustizia può essere stata molte volte accantonata, ma non per un eccesso di misericordia, per una misericordia debole, perché una vera misericordia, come dire, trascina con sé la giustizia.
Ecco, cioè, diciamo allora, sì, difatti.
Allora diciamo una piccola carità, ecco, questa può dimenticare la giustizia, ma se
sì,
è vera misericordia.
Sì, è stata utilizzata come alibi, diciamo così, per coprire un'assenza di passione per la giustizia.
Però anche qui sono, anche Giuliano l'Apostata, appunto, sono cuori un po' raggelati, no? Nell'esercizio della mente.
Sì, è difficile mettersi nei loro panni. Effettivamente devono aver avuto queste persone il senso di un tramonto. In fondo Giuliano è un nostalgico, un romantico, potremmo dire, cioè idealizza un mondo culturale, politico, che non esisteva nella realtà e che lui vorrebbe restaurare, un restauratore. Li si può capire nel senso del dolore di veder tramontare
un mondo,
e su questo crinale vorrebbero almeno ritardare il più possibile questo tramonto, e quindi criticano quello che loro credono sia la causa del tramonto, ma non è affatto detto che il cristianesimo fosse la causa del tramonto.
E poi forse criticano quello che appunto vedono un cristianesimo storicamente incarnato, e dunque con le sue debolezze,
con
probabilmente.
Le sue debolezze. Però siccome conoscono abbastanza le fonti, ecco, avrebbero potuto forse veramente è discusso se ad esempio Celso disponesse degli Evangeli sinottici, probabilmente disponeva della letteratura cristiana, diciamo che via via era nata dopo gli
Quella
Evangeli
che però, come già abbiamo visto, nasce sull'intreccio del pensiero greco, quindi è già meno viva, meno convincente,
meno
seducente.
Sì.
Ecco. Senta, però stiamo andando naturalmente verso la conclusione, e allora tornando a guardare dentro questa alba che ormai si è fatta giorno, insomma, abbiamo già e di nuovo un cristianesimo molto composito, appunto, che è quello imperiale, ma anche fatto di tante già piccole, come dire, variazioni, no?
Sì, molte variazioni. Non dimentichiamo, ad esempio, che in tutta l'Africa c'erano praticamente due chiese, cioè c'era la chiesa, chiamiamola, cattolica, e c'era la chiesa donatista che erano, e in molte città convivevano, coesistevano, naturalmente in una tensione, in un dialogo critico molto serrato. Poi i donatisti saranno perseguitati e si estingueranno, ma insomma c'è veramente una pluralità cristiana molto notevole, diverse di quelle comunità che erano chiamate scismatiche, erano chiamate eretiche, non necessariamente lo erano nella misura in cui si diceva che lo fossero. E poi non dimentichiamo che ci sono già allora, subito dopo la cosiddetta svolta costantiniana, c'è chi critica questa svolta. E c'è un nome tra i molti, quello di Ilario, vescovo di Poitiers, che mette chiaramente in luce il rischio, anzi il cedimento ormai avvenuto di una chiesa che non è più quella degli apostoli. Voglio soltanto leggere questa frase. Egli dice: è illusorio pensare che attraverso il successo mondano possa avvantaggiarsi la causa della Chiesa di Cristo. O vescovi che ispirate la vostra condotta a criteri di questo genere, a quali favori politici fecero mai ricorso gli apostoli nel predicare l'Evangelo? Andarono essi forse a mendicare dignità alle corti, o non preferirono forse sciogliere nelle carceri i loro inni a Dio tra flagelli e catene? Ecco.
Quindi richiama già da subito il confronto con la fonte, insomma.
Con la fonte, era un cristianesimo appunto che si era mondanizzato, e contro questa mondanizzazione identificata con la costantinizzazione è chiaro che c'erano già delle voci molto chiare, cioè la coscienza che la Chiesa aveva imboccato una strada pericolosa e forse fatale. Non solo, ma poi in questo periodo, cioè nel IV secolo, sostanzialmente c'è un enorme sviluppo di un fenomeno che è anch'esso in qualche maniera una critica della mondanizzazione nella quale la Chiesa si trovava, e cioè il monachesimo. Il monachesimo era nato prima, ma è soprattutto nel IV secolo che si sviluppa, e il monachesimo è in fondo la creazione di un altro polo di aggregazione cristiana rispetto alla parrocchia, proprio perché si esige di più, non ci si accontenta di questo cristianesimo addomesticato e mondanizzato o in via di mondanizzarsi, e si esige un cristianesimo più conforme all'Evangelo, alla vita di Gesù, alla vita degli apostoli, e il monachesimo in fondo esprime questo.
Ecco, secondo lei quanto è vitale appunto per il cristianesimo che, assieme a una verifica della, come dire, della fedeltà ai testi fondativi, ci sia anche un'esperienza innovativa, tipo per esempio il monachesimo, un ritorno alle origini, ma in qualche modo introduce qualcosa di nuovo che non c'era prima?
Sì, perché in effetti Gesù non era un monaco, e la prima
comunità. Ecco, allora questa dialettica fedeltà-innovazione.
Sì, è una dialettica che è il rapporto che dipende dal rapporto tra la parola di Dio e il momento storico in cui essa risuona e viene ascoltata. Io credo che le due cose sono strettamente intrecciate. Quanto più la parola di Dio nella sua originarietà, autenticità, così come viene testimoniato nella Sacra Scrittura, viene vissuto in profondità in un particolare momento storico, quindi in un rapporto stretto con le domande, le esigenze, le attese di un tempo particolare, tanto più c'è il nuovo, cioè il nuovo nasce dall'incontro tra la parola di Dio e una storia che non è mai la stessa, e quindi diventa la culla all'interno del quale la parola di Dio crea le cose nuove, che via via sono diverse secondo i tempi e anche nel nostro tempo.
Ecco, nel nostro tempo, concludendo adesso sì davvero, appunto, noi abbiamo parlato dell'alba del cristianesimo, quella di oggi non è certamente un'alba, come la vedrebbe? Un tramonto, una sera?
No.
No.
No, no, no. Io trovo che la situazione attuale è una situazione, come del resto anche in altri momenti storici, particolarmente complessa, nel senso che c'è un grande cristianesimo, il grande cristianesimo delle istituzioni, di tutti i tipi, di tutte le chiese, di tutte le confessioni, che evidentemente è in una fase critica, questo è chiaro, ma nello stesso tempo ci sono molti fermenti di cristianesimo vissuto non solo a livello personale ma anche a livello comunitario in tutte le confessioni, in tutte le chiese, in tutti i continenti, che dimostrano quella che possiamo chiamare la sorprendente giovinezza del cristianesimo.
Quindi vedrebbe luccicare qualche stella del mattino,
una nuova alba,
qualche stella del mattino,
sì,
qua e là,
una nuova alba.
Va bene, grazie molte allora Paolo Ricca, alla prossima volta. Dalla settimana prossima riprendiamo la suddivisione in sabati, domande, domeniche e monografie. Domenica prossima Hannah Arendt, dal male radicale alla banalità del male, alla vita come azione redentiva. Ringrazio le persone che hanno lavorato oggi con noi, da Loredana Rotundo che è in regia, Pietro Rossi per la parte tecnica, Flavia Pesetti curatrice del programma, Cristiana Nunzi per la consulenza musicale, Sara Regnoli che è studentessa dell'Università La Sapienza di Roma. E non abbiamo fatto a tempo a dare qualche informazione bibliografica su questo tema dell'origine del cristianesimo, ma le troverete in calce alle nostre schede sul sito internet di Radio 3, in particolare di Uomini e Profeti. Grazie, a sabato prossimo.